Ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dio basta. Nella trappa di San Isidro, un fraticello, meno ancora, un semplice oblato, passa per il sentiero della vita monastica, con il cuore pazzo di gioia nella sua solitudine e con le labbra sigillate dal silenzio, ma sempre biascicando una canzone e un cantico. Adesso è il turno del cantico del frate di Ontiveros, il fratello di Teresa. Viveva in solitudine e ha fatto in solitudine il suo nido. La guida in solitudine, da solo il suo amato, d'amore in solitudine ferito.
Allora siamo di nuovo con Don Carlos. Ci eravamo lasciati l'ultima volta a seguire il cammino di Fra Rafael, di questo nostro compagno di viaggio, e ci eravamo proprio fermati in questo limbo, se così possiamo dire, in questi 3 anni di discernimento con cui Fra Rafael in qualche modo riscopre il tesoro che è il suo desiderio di Dio e decide a un certo punto di fare questo passo. Tra gli strumenti che in questi 3 anni di discernimento sono stati, diciamo, importanti, forse uno dei più importanti è stata proprio la visita. In quel periodo di discernimento, la visita che lui fa alla trappa.
Rafael è andato la prima volta alla trappa motivato dallo zio, perché lo zio conosceva la trappa, conosceva i monaci e ci andava alla trappa per ritiri spirituali, per momenti di incontro con il Signore. È lo zio che parla a Rafael della vita dei monaci e gli propone a Rafael alla fine delle vacanze con lui di andare qualche giorno alla trappa. E Rafael ci va e rimane veramente molto impressionato, molto impressionato da tutto quello che ha vissuto. Dobbiamo anche dire che la sensibilità di Rafael era molto bella, era molto grande. E forse non l'abbiamo detto all'inizio, ma questa sensibilità è pure data anche dai genitori. Hanno educato a Rafael ad avere una sensibilità alla natura, all'arte, alla musica, alla bellezza. Rafael dipingeva e Rafael gli piaceva stare nella montagna, fermarsi, guardare il creato, e questa sensibilità poi ce l'ha pure con la gente, pure con quello che vive, e si vede tantissimo questa sensibilità viva in questo primo incontro di Rafael nella trappa. E Rafael nella trappa viene accattivato da tutto, partendo da quello che facevano i monaci, il loro lavoro, nel come pregavano, nel modo in come cantavano nel coro questi monaci, perché lui poi uno dei suoi desideri sarà essere monaco anche per poter avere un posto nel coro e cantare come cantavano i monaci, no? E poi del silenzio, poi della solitudine, nel modo di come loro pregavano, no? Lui rimase veramente impressionato di tutto, innamorato di tutto, e un po' per questa sensibilità. È importante che lui rimane innamorato pure dal silenzio, un silenzio che lo ha aiutato a incontrarsi con Dio. Da lì Raphael inizia a capire, secondo me, anche il valore del silenzio nella vita. Beh, quel silenzio che c'era nel monastero lo ha aiutato a lui a incontrarsi con il Signore, lo ha aiutato a lui a confrontarsi con se stesso, lo ha aiutato a lui a confrontare la sua vita con la vita dei monaci. Nel silenzio, nella solitudine della stanza di quel posto dove era, nella solitudine di quel posto, nella cappella, nella chiesa dove lui era.
Si può dire che forse questo desiderio che ha sentito crescere in quegli anni l'ha visto almeno per un attimo concretizzarsi in un modo diverso di vivere?
Sì, certamente. Dici direttamente lì alla trappa?
Direttamente lì.
Sì, certo che lo ha visto. Certo,
nel senso, da quello che dici, forse da un lato è rimasto impressionato per la bellezza, ma forse si era anche allenato, no? In qualche modo a ricercare questo silenzio prima ancora di vederlo vissuto da altre persone.
Certo, ma soprattutto lo sperimenta lì. Questa è la cosa, no? Che lui lì lo sperimenta.
Certo.
Lì lo sperimenta, lì capisce che cosa è il silenzio e che cosa gli dà questo silenzio, perché di sicuro nei momenti di preghiera a Madrid, quando si trovava lì con i suoi zii, il silenzio c'era. Un silenzio dentro la quotidianità, importantissimo. Ma forse il silenzio del quale si parla nei suoi scritti della impressione della trappa è un silenzio ancora molto più profondo.
Quindi lui non desiderava la trappa prima di vederla?
No, lui è da questo incontro che comincia a desiderare la trappa. Lui è da questo momento che lui conosce la vita dei monaci che lui rimane innamorato della trappa. E da lì comincia a desiderare questa vita monacale. Lui, per questo dico, questi anni di discernimento dopo questa visita gli aiutano a capire se questa è la sua strada, se questa è la sua vita, la sua via per incontrare o per donarsi al Signore. Ma è da quel momento che nasce. E ripeto, soprattutto questo desiderio nasce dal silenzio e dalla solitudine. Dal silenzio interiore, dalla solitudine interiore, dall'incontrarsi in se stessi con il Signore. E dico in se stessi, già abbiamo detto, da questo conoscersi personalmente, no? Penso sia importante, perché se uno vede quello che racconta Raphael allo zio in una lettera dopo questa visita, o uno legge la impressione della trappa, vede soprattutto che Raphael rimane impressionato, ma quella impressione lo porta a interrogare la sua vita. No, questo modo di vestire i monaci, no, per dire, lo dirà, i monaci vi vestono così, 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 cos'ha? Io in cambio vesto con cravatta, vesto con...
Era anche molto alla moda lui.
Tessuti di seta, tutte queste cose. Tutto quello che lui vede lo mette in se stesso, lo confronta, e il luogo, il posto della confrontazione è il silenzio interiore, è il cuore, che poi inizia qua a capire un po' Raphael che cosa è il silenzio. Ma Raphael ci parlerà del silenzio in un modo molto più pieno, molto più forte, molto più bello più avanti nello sviluppo di tutta la sua vita spirituale.
Cioè, in qualche modo lui capisce, che intuisce che quella è la sua strada, ma è ancora forse lontano, no? dal, possiamo dire, dal diventare, dall'essere trasformato ancora nel santo che poi ci è arrivato negli scritti.
14 gennaio 1934. Dedica di un'immagine a sua madre. L'unica consolazione che possono avere gli uomini è rallegrarsi in Dio, ed è per questo che io vado alla trappa. Per 7 volte al giorno lì, come faceva il re Davide, intonerò cantici in suo onore. Ricordati che, in qualunque momento alzerai gli occhi a Dio, tuo figlio Rafael sarà in un coro di uomini sulla terra, che imitando gli angeli del cielo, canta con gioia «Osanna a Dio nell'alto dei cieli», e non andrà mai a dormire senza aver pregato la Vergine, in un fervido «Salve», per suo padre, sua madre e i suoi fratelli, perché fra poco tempo tutti possiamo continuare a cantare con gioia in paradiso a un Dio così buono come Gesù.
Da quell'incontro Rafael deve camminare ancora tanto, ma da quel piccolo incontro lui intuisce fino a un certo punto che forse quella era la sua vita e che forse quello era il posto suo in questo mondo. C'è pure uno scritto suo che ci fa intuire che è possibile che lui abbia chiesto ai monaci pure di rimanere o di venire il più presto possibile a rimanere nella trappa.
In quel giorno stesso.
Perché lui, quel periodo sì, stesso. Perché lui dice: i monaci mi hanno chiesto che per adesso no, ma che poi avranno bisogno di me. Allora questo ci fa intuire che forse lui qualcosa ha parlato con i superiori del monastero, forse esprimendo il suo desiderio di rimanere in quel posto. Certo, questa impressione e questa prima visita di Rafael, nella quale ripete, capisce che quello è il suo posto nel mondo e forse quella è la via, quello stile di vita che il Signore gli sta chiedendo, deve essere ancora molto maturato, deve essere ancora molto maturato, perché qua c'è una impressione ancora molto sentimentalista.
Certo.
Dovrà camminare, dovrà pure vivere la trappa per accogliere la sostanza della trappa, per accogliere quello che è veramente la trappa e non rimanere nella bellezza alle volte che vedono gli occhi e che sentono il cuore o che sentiamo per la musica, il canto, il modo di pregare, ma Rafael deve scendere ancora di più nel profondo di tutte quelle bellezze. Allora sì, da qua certamente parte questo desiderio di vivere questo stile di vita, da qua intuisce lui un po' che il Signore lo vuole lì, o almeno lui sente che lì è felice, lui sente che lì sta bene, lui sente che lì può donarsi al Signore.
Si può dire che lui lì trova quella famosa perla preziosa per il quale quel tale del Vangelo, dice Gesù, va e vende tutto?
Sì, lui diciamo che lì trova il tesoro e poi questo tesoro, avendolo trovato, va e vende tutto. Ma a me piace più usare questa parabola del tesoro nascosto inquadrandola in tutta la sua esperienza. Perché sì, lì trova lui il tesoro, ma poi per vendere tutto dovrà camminare per tutta la sua esperienza, per tutta la sua esperienza spirituale, lasciando tutto, perché alla fine la vita di Rafael deve lasciare tante cose. Ma certamente lì trova quel tesoro e lì si innamora di quel tesoro.
Avila, 3 dicembre 1933, al padre Marcello Leon, maestro dei novizi. Mio amato maestro, da quando sono uscito dall'abbazia, non ho smesso un istante di tenere il mio spirito fra i miei fratelli monaci, anche se sono stato occupato con tutte le questioni che ho lasciate in sospeso a Madrid, e che grazie a Dio sono state tutte sistemate. Ormai tutto è sistemato. Ho salutato i miei professori, i miei amici, i familiari di Madrid. Nessuno sa che il viaggio che ho progettato durerà tutta la vita e ho lasciato a tutti l'illusione del mio ritorno in gennaio, dopo le vacanze. Perciò nessuno sa niente, eccetto un mio amico, un mio compagno di studi, che si incaricherà di tutti i miei libri e di tutte quelle cose che ci sembravano necessarie per vivere nel mondo, ma che in realtà, guardando bene, non sono altro che capricci, lussi e piccole vanità.
Un tesoro però che già ricercavo. Ricordiamo che questa parabola sono due in una sola, no? La parabola di colui che trova senza cercare, ma la parabola di colui che trova anche cercando la perla preziosa, no? Allora, certo. Lui cercando, trova questo grande tesoro. Io paragono anche tanto questo momento anche con la parabola del seminatore. Secondo me, il Signore ha seminato, abbiamo già parlato della semina, genitori, zii, tutti, no? E poi in quel momento della trapa, diciamo, è quando questo seme comincia a mettere le radici, a germogliare, a crescere, ma con una semina prima, no? Allora importante questo, ma certamente segnerà un prima e un dopo questo incontro con il Signore nella trappa.
Mi colpisce molto il fatto che tu dica che lui dovrà ancora percorrere un lungo cammino per abbandonare poi davvero tutto. Mi fa pensare a quando Pietro dice a Gesù: Signore, noi che abbiamo lasciato tutto nel Vangelo. E mi ha sempre impressionato quelle parole di Pietro, perché lì, nel momento in cui lui si rivolge a Gesù e dice: è noi che abbiamo lasciato tutto, in realtà non è che avevano lasciato un granché, se dopo verranno i fatti del tradimento, della... questa è anche una parola di speranza per tutti noi, cioè nel nostro cammino. Sapere che è normale essere lontani da questa perfezione.
Sì, e questo è bellissimo, perché questo dovrebbe essere il passo che tutti i cristiani devono dare, il passo del lasciare. E di lasciare che cosa? E quel passo di lasciare è quel passo di entrare in se stessi per riconoscere la piccolezza e poi per riconoscersi bisognosi del Signore. E sì, qua Raffaele lascia, ma lascia cose materiali, lascia una carriera, lascia i suoi studi,
che a noi già ci sembra tanto difficile,
lascia la sua casa, lascia tutto, lascia tante cose. E noi, quando ci parlano di lasciare, la nostra mente ci porta subito a questo, no? Lasciare le cose materiali o lasciare chissà che altra cosa. Ma la cosa che dovrà lasciare e che costa tanto a Rafael, che costa tanto a me, che costerà tanto
anche
a
me,
tutti,
immagino,
è lasciare il proprio io, è lasciare se stessi. E la vita di Rafael è un lasciare se stessi, pure desideri e illusioni apparentemente buone, ma che limitavano il suo incontro pieno con il Signore. È un lasciare, è un svuotare il cuore, perché in quel cuore cominci ad abitare e cominci a vivere il Signore. Sì, ripeto, per questo dicono, lui trova lì il tesoro e lascia un po' tutto, lascia un po' quello che deve lasciare al momento, ma quel cammino di andare, vendere tutto, poi tornare per avere il tesoro, è il cammino di tutta la sua vita. Lui avrà il tesoro in pienezza quando muore e si incontri con il Signore. Questo sarà il suo vero incontro con il tesoro, e tutta la sua vita sarà quel andare a vendere tutto per tornare a incontrarsi con il tesoro che nella trappa quel giorno ha incontrato.
Sono già a mezza strada. Mi manca, come lei sa, di informare i miei genitori. Certo, ho lasciato dietro di me la grande speranza di una carriera e l'affetto vero di molte persone, ma, se devo essere sincero, non mi è costato molta fatica per due motivi molto semplici. Primo, la consapevolezza che il mio sacrificio è gradito agli occhi di Dio, che mi ricompenserà con una moneta che gli uomini in generale non conoscono, ma che io nella mia miseria indovino. Secondo, perché il mio spirito da tempo si stava distaccando dalle cose e avvicinandosi a Dio. E dato che in questo momento lo vedo arrivare, sono colmo di gioia e sono sicuro che Dio continuerà a darmi questa gioia. Per sciogliere definitivamente questo nodo di attaccamenti e di affetti che lega tutte le creature della terra.
Riflettendo su quello che ci hai raccontato, mi verrebbe da dire che sì, per fare un discernimento rispetto a una scelta così importante come quella della vocazione religiosa, e che vocazione direi trappista, allora c'è bisogno, ci dicevi, di un tempo importante di riflessione, di meditazione, ne abbiamo parlato l'altra volta. Però dall'altro lato arriva anche un momento in cui il Signore sembra chiamare questo ragazzo ha una scelta che è un po' un salto, no? Sembrerebbe da dire che a un certo punto anche tutte le meditazioni, le riflessioni vanno in qualche modo messe da parte per fare questo passo.
C'è quel momento particolare, specifico della vita di Fray Rafael nel quale prende consapevolezza, diciamo così, forte, che deve lasciare tutto e se ne deve andare in monastero. A questo punto lui, dopo 3 anni, sorprende il momento nel quale lui prende la scelta di andare in monastero, perché appena erano passati 3-4 mesi di aver iniziato gli studi del secondo anno in architettura. Si vede che qualche mese fa non aveva pensato lasciare la trappa dopo 3 mesi. Lui è entrato a studiare pensando, progettandosi tutto l'anno accademico, ripeto, dall'inizio dei suoi studi, finire la carriera e poi possibilmente entrare in monastero.
Cioè quasi che si fosse tenuto in qualche modo pronto.
Sì, diciamo che nella vita di Rafael ci sono diversi opinioni e testimoni di che cosa è successo forse in quel momento. Tanti parlano, no, di questo bellissimo momento di Rafael, beh, come il momento nel quale Rafael arriva alla fine del suo discernimento e consapevole che era quello che voleva fare, che era quella la sua vocazione, che era lì nel monastero dove voleva seguire il Signore, e ha detto non c'è bisogno
rispetto a questa.
Io penso che questa sia la idea un poco giusta, perché altri parlano che a Rafael si è presentato delle situazioni intorno che l'incitavano un po' al peccato. Allora lui, per evitare quelle situazioni di peccato, è andato in monastero, non come una fuga, ma più come un evitare, ma non si deve capire come una
sembra
fuga.
Sembra quasi una... un tentativo questo secondo di descrivere comunque un santo che già era santo e già aveva
sì.
Forse anche noi preferiamo la prima versione,
sì,
quella
a me
più
piace
umana.
Molto, sì, mi pare molto bella il primo modo di interpretare questo, perché poi lo vediamo dai suoi scritti, lo vediamo dalla sua esperienza. Rafael aveva capito che ormai stava a perdere il tempo lì e che forse continuare la carriera non li portava a niente. Aveva in 3 anni già fatto un discernimento abbastanza profondo, e questo lo possiamo dire perché dopo tutto quello che ha vissuto è continuato a perseverare nella sua vocazione.
Possiamo anche dire una cosa del genere, cioè che non dobbiamo immaginarci un passaggio del genere come un adesso cambio del tutto e divento un'altra persona. Può essere che questo un po' spaventa tutti, no?
Certo. E, importante è questo, anzitutto. La scelta e il discernimento sono tutti umani. Non si fa un discernimento su questioni elevate, spiritualoide, che stanno al di sopra, al di fuori di noi. Si fa un discernimento su di noi, sulla mia vita, su quello che sono io, su quello che desidero, quello che sono i miei desideri più profondi, su quello che sento, sulle emozioni, sui sentimenti, sugli affetti della mia vita. Allora, non è un cambiare del tutto. È certo che se io faccio una scelta è perché c'erano diverse opzioni da scegliere, allora a qualcuna devo rinunciare, ma se io ho scelto quella è perché la mia umanità mi attira, e quello parla della mia umanità.
Guarda, ti dico una cosa, ma ne approfitto, poi ritorniamo sulla vita di Rafael, ma c'è una cosa che a me non piace molto quando... che è una cosa forse anche si dice giusta, ma secondo me con un po' troppa di superficialità nella Chiesa. Dice: io devo fare spazio a Dio e devo diminuire io, no? Che sicuramente c'è un fondamento evangelico. Ma non trovi che a volte lo diciamo con troppa superficialità, perché in realtà non desideriamo sperimentarla questa cosa, cioè la proclamiamo, ma... perché se veramente la desiderassimo, no, questa cosa, probabilmente non ci sarebbero diminuzione, no, della vita di fede.
Anzi, io devo entrare nel Signore con tutto quello che sono. Se io diminuisco, vuol dire elimino delle parti della mia vita dove posso pure trovare il Signore in quelle parti della mia vita. Buone o non così tanto buone. E infatti San Rafael, più avanti, lui piano piano se ne renderà conto un po' di questa cosa, e lui parlerà di quello che è il sciogliersi in Dio, entrare in Dio così come sono io.
8 novembre 1935, a sua zia da Oviedo. Carissima zia, l'altro giorno, anche in mezzo alla mia pena e al mio dolore, ci sono stati dei momenti in cui, dimenticandomi di tutto, godevo di Dio in mezzo alla strada. Tutto passava così in fretta, era tutto così piccolo, anch'io stesso, tanto insignificante agli occhi di Dio. Avevo tanta fretta di vederlo, che non sapevo ciò che facevo. Signore, non posso fermarmi, perché se lo facessi sarebbe per cercare me stesso, e in me non trovo niente che valga la pena. Con questi pensieri continuavo il viaggio verso Oviedo. Lungo i lati della strada lasciavo molte cose, ma non le amavo. Dio mi aspettava in fondo all'orizzonte e non potevo fermarmi, né lo desideravo.
Thank you.
ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dio basta.